sostanzialmente di giornalismo basato sui dati. Vi chiedo scusa intanto per questo ritardo di qualche minuto, però era colpa del mio computer, ho fatto impazzire un po'. Succede anche nelle migliori famiglie. Dunque, sostanzialmente in questo tempo, diciamo, che abbiamo a disposizione, proverò a raccontarvi rapidamente cosa facciamo e come lo facciamo. Chiaramente, diciamo, non abbiamo tantissimo tempo, quindi magari su alcune cose posso anche accelerare un po', andare rapidamente a spiegare qual è il processo di lavoro. Se ci sono cose poco chiare o termini che utilizzo che possono essere, diciamo, poco chiari, interrompetemi, perché generalmente, se, diciamo, quando mi capita di far formazione o comunque attività di questo tipo, se non vengo interrotto, generalmente penso che la gente si stia annoiando, quindi per me è un favore se vengo interrotto. Allora, molto brevemente, io sono a tutti gli effetti un giornalista, pro e contro di questa cosa, con i pro e i contro di questa cosa vuol dire, nel senso che mi sono formato nella cronaca locale, o quindi quando ancora c'erano i giornali di carta, diciamo così. Ho lavorato, sono siciliano, ho vissuto a Milano e a Bologna, ho lavorato un po' in giro in vari giornali fino al 2012, quando il mio giornale ha chiuso. Io avevo già iniziato a fare, insomma, specializzarmi un po' su tutta la parte più tecnologica, diciamo, del giornalismo, e quindi avevo già avviato delle collaborazioni eccetera, che poi in quel momento sono state particolarmente utili, nel senso che non mi sono ritrovato tecnicamente totalmente senza lavoro. Da lì in poi ho avuto molto tempo per, diciamo, da dedicare allo studio, e sostanzialmente ho verticalizzato molto sui dati. Molto rapidamente è nato Data Ninja, che è nato come laboratorio sperimentale insieme a un collega che si chiama Alessio Cimarelli, che sarà qui a presentare le sue attività venerdì con un percorso di formazione. Lui è un fisico, io invece ho una formazione umanistica. Sostanzialmente la nostra attività è stata concentrata in questi anni sul tema del dato, e tutto ciò che ruota attorno e tutte le informazioni che si possono estrarre dai dati, come li si può incrociare con altri dati. Temi e questioni che richiedono chiaramente molta complessità, nel senso che è facilissimo dire delle gran fesserie con i dati, no? E oggi, in cui, diciamo, è una fase in cui il mercato del dato, cioè si vogliono acquistare informazioni dall'analisi dei dati che magari possono anche non essere esattamente informazioni, ma soltanto ipotesi. Pensate per esempio a tutto il filone delle analisi predittive, che per ora va abbastanza di moda. Mi diceva un tizio che un suo cliente gli ha chiesto di predire quale sarà il colore che andrà, insomma, nel settore del fashion l'anno prossimo. Loro hanno fatto un'analisi dicendo che sarà il blu. Segnatevelo, se non è il blu saprete che almeno in questo caso l'analisi predittiva non ha funzionato. Poi magari funziona, insomma. Però, insomma, questo è per dare un po' diciamo, il quadro dell'ambito in cui ci stiamo muovendo, o perlomeno noi come nostra esperienza. Eravamo in due, siamo diventati in sette, trovate delle fascine qui. Allora, le competenze che ci sono all'interno di questo team sono molto varie. Partiamo dal giornalismo per andare alla comunicazione più in genere, ma ci spostiamo poi sullo sviluppo del codice, sulla desk research. Poi c'è Andrea Borruso, che è un geomatico, lui è sostanzialmente un esperto di dati geografici. Quello che noi abbiamo fatto in questi anni sostanzialmente è stato cercare di imparare il più possibile, diciamo, come utilizzare i dati e come utilizzarli per il nostro mestiere, che appunto, almeno in parte per alcuni di noi, è verticalmente, insomma, quello del giornalismo. Anche perché il contesto giornalistico più o meno immagino lo conosciate, ma giusto per dare un minimo di quadro della situazione: crisi totale, pubblicità che non si vende più come prima, i prezzi di prima, copie che non si vendono più, grande fermento in tutte le redazioni, nel bene e nel male. Quindi, diciamo, è un mercato in grande difficoltà in questo momento su certi ambiti. Però che sta anche, diciamo, cercando in parte di investire. L'Italia non è messa malissimo, diciamo così, come tradizionalmente ci capita di sentire, no? Che siamo di solito gli ultimi in classifica, non è così assolutamente, ci sono delle esperienze italiane, oltre alla nostra ce n'è un'altra molto rilevante, abbiamo vinto noi l'anno scorso questo gruppo quest'anno dei premi internazionali in competizioni insomma anche di un certo livello. Questo lo dico, no? Scusate se può sembrare un vanto, ma no, lo dico per dire che non siamo degli analfabeti, insomma, tutto qua. Allora, sostanzialmente quello che vorrei fare oggi con voi per provare ad andare subito al sodo è trasferirvi, diciamo così, provare a proporvi alcune informazioni e poi mostrarvi due inchieste che abbiamo fatto. Quindi prima un rapido, diciamo, riepilogo di come lavoriamo noi nell'analizzare i dati e poi un esempio di due lavori che abbiamo fatto, posto che sono le 12:15 e abbiamo 36 minuti di tempo, ok? Quindi cercherò di essere rapido, quindi interrompetemi. Allora, tutte le informazioni relative alle nostre attività sono, diciamo, sostanzialmente raggiungibili dal sito dataninja.it. Recentemente abbiamo pubblicato online, diciamo, un sito, adesso vi faccio vedere l'home page ufficiale, diciamo così, un sito che si chiama dataninjaschool.it, non perché... cioè, vogliamo identificare che si tratta di un progetto di formazione vero e proprio, in cui ci sono contenuti formativi, quindi andava messo nel nome. Però l'obiettivo di questa cosa è non spiegare al mondo qual è la ricetta migliore per lavorare sui dati, ma provare a trovare delle pratiche insieme. Molti dei contenuti di questa Data Ninja School, i contenuti sono tutti gratuiti, ma insomma questa è una cosa molto sperimentale. Quello che a noi interessa è che in questa... Sono io? È il mio secondo me? No. Il diavolo. Chi ha visto Inside Out potrebbe essere.
No.
Ho sbagliato. Quindi scusate, stavo dicendo... si trovano all'interno vari contenuti. La cosa che mi interessa è mostrarvi le slide che sono presenti qui, diciamo, dove ricostruiamo un po' il nostro modo di lavorare. E ci arriviamo subito. Ok. Non è necessario registrarsi per accedere a questo link. In basso a destra nel footer c'è un pulsante che si chiama materiali didattici, se si va lì si accede a questa dispensa che è l'oggetto del nostro incontro di oggi. Le slide sono già online al link che vi ho detto, si possono già scaricare, è una presentazione di Google Hangout e, quindi poi, colpa mia? Ok, quindi si possono già scaricare, poi insomma le organizzazioni, cioè chi si è iscritto a chi si è iscritto verrà inviato. Immagino o il link o direttamente il PDF. Allora, abbiamo cercato di fare un po' il punto della situazione all'interno della nostra, diciamo, del nostro gruppo di lavoro. Questo quindi è un po' il frutto di quello che abbiamo fatto in varie persone. Prevalentemente. Devo spostare qualcosa? Ok. Ah, ok. Prevalentemente dicevo Alessio Cimarelli ed io, insomma, ma tutti gli altri. Abbiamo diviso sostanzialmente le nostre attività, abbiamo cercato di inquadrare le nostre attività e di dividerle in maniera, diciamo, schematica per spiegare un po' come funziona il nostro lavoro. Il data journalism non è una cosa che si inventa, che nasce in questi anni, ha una storia, una tradizione. Chiunque abbia diciamo, osservato le lezioni con un pizzico d'attenzione in più, insomma, oltre alla lettura del titolo, la gestione del dato nell'informazione c'è sempre stata. Io personalmente, quando lavoravo in cronaca locale, noi come dire, pubblicavamo le tabelle dei dati per singoli quartieri, per singoli partiti, eccetera. Quindi c'erano queste tabellone, c'è una tradizione anche americana. Sostanzialmente il punto principale è questo, cioè che diciamo l'aumento della quantità di dati a disposizione è ormai straordinario, cioè abbiamo a disposizione una quantità di dati pressoché infinita e se ne producono oggi molti di più di quanti se ne sono prodotti in passato. Sicuramente l'utilizzo di questi dati, diciamo le pratiche di utilizzo di questi dati vengono più dal mondo anglosassone, quindi sono modalità che in qualche modo noi abbiamo appreso anche da lì, diciamo, dal punto di vista giornalistico. Si è sviluppato prima lì, il primo data blog per esempio è stato quello del Guardian di Simon Rogers. Le attività, diciamo, che sono previste, richieste a chi fa attività, a chi fa data journalism, le competenze che sono previste o quantomeno auspicabili sono queste, quindi competenze giornalistiche, quelle relative alla data science, che è un'altra delle buzzword che circolano per ora, alle competenze di sviluppo e alle competenze di design e di grafica. Date anche un'occhiata alle slide, io cerco di andare rapidamente visto che non abbiamo tantissimo tempo. Ci sono dei rischi, dei pericoli che si corrono utilizzando degli strumenti online, ci sono anche delle possibilità, diciamo, anche a livello di strumenti, ci sono delle affinità sostanzialmente anche nel contesto italiano. Per esempio, uno dei modi in cui si sta diffondendo un po' tutto il tema del data journalism nei giornali italiani è l'abbinamento con la formazione obbligatoria, che per i giornalisti è sostanzialmente, diciamo, entrata in vigore da un anno e mezzo circa, quindi dal 2014. Il data journalism è sostanzialmente un flusso di lavoro, cioè si devono percorrere alcuni step per arrivare all'obiettivo finale. Questi step sono sostanzialmente stati rappresentati, in questo caso questo è una specie di algoritmo che disegna l'attività del data journalism, è stato fatto dal Guardian. Quello più facile di tutti, diciamo, più immediato di tutti da capire è questo, cioè sostanzialmente attività di ricerca di dati, di filtro e pulizia, di visualizzazione e di raccolta, di racconto. Considerate che però all'interno di questa fase una delle caratteristiche principali del data journalism è che non è detto che quando tu sei arrivato allo step 3 puoi proseguire andando al 4, cioè potresti dover tornare a quello precedente perché magari i dati che hai trovato non sono, diciamo, sufficienti, oppure ti è venuta l'idea di incrociarli con altri dati. Questi passaggi sui quali provo a approfondire adesso li avrete probabilmente più chiari per chi è meno esperto dell'argomento nel momento in cui dopo vi racconterò alcune storie, vi ritorneranno in mente probabilmente alcune di queste immagini. Vado rapidamente a farvi notare un elemento quantitativo di quello che dicevo prima, cioè del fatto che i dati sono molto aumentati. Questo signore, che è l'amministratore delegato di Google, diceva questa frase nel 2010, cioè sostanzialmente in 2 giorni produciamo la stessa quantità di dati che abbiamo prodotto dall'inizio dell'umanità al 2003. Questa è una frase del 2010 che dà un'idea del fenomeno, ma immaginate cosa è successo nel frattempo. Oggi siamo enormemente più veloci nella produzione e archiviazione di dati. Tutti vogliono questi dati, tutti vogliono estrarre informazioni per il marketing, per targetizzare i clienti, per migliorare l'offerta, per aumentare le performance o misurarle. Il data journalism se ne può occupare in ambito informativo. Sicuramente c'è un tema molto rilevante, che è quello della possibilità di usare dati e contenuti online, che è quello delle licenze. Non è detto che i dati che noi troviamo online siano liberamente utilizzabili, ci dobbiamo sempre assicurare che la licenza ce lo permetta o comunque che il titolare di questi dati acconsenta al fatto che noi li utilizziamo. Questo riguarda il 50,1% del problema, nel senso che se non superi questa domanda in teoria potresti non andare avanti. Vi faccio un esempio banale sull'utilizzo dei dati online. Moltissimi siti includono nei loro siti, evidentemente, le mappe di Google, ok? Siamo sicuri che possono farlo realmente? Chi ha letto i termini di servizio delle mappe di Google? Chi paga effettivamente a Google il servizio richiesto? È un tema. Esiste un'alternativa open source che si chiama OpenStreetMap, che permette di usare mappe, diciamo, anche cioè simili, diciamo così, o forse migliori rispetto a quelle di Google, che però non costano nulla. È un tema che online, diciamo, sul quale online si sta basando un grande dibattito, e si riconduce tutto al tema della licenza, cioè questi dati che ci sono, come li posso utilizzare. Il filone più interessante è quello della Creative Commons, che non significa che se un contenuto è Creative Commons è liberamente utilizzabile. No, questo è un errore comune che si fa. Creative Commons è uno standard di licenze mondiali che prevede licenze open e licenze closed. Le licenze closed sono elencate lì. Sostanzialmente di quelle 7, le uniche 3, diciamo così, open sono CC BY, CC BY SA e CC0. Tutte le altre non sono open. Quindi se troviamo in un sito un'indicazione di questo tipo, possiamo andare sul sito di Creative Commons a vedere qual è il tipo di licenza. Però dobbiamo sapere che alcune ci permettono di prendere questi dati e farne sostanzialmente quello che vogliamo, quindi anche business. Altre invece non ci permettono di usare questi dati e equivalgono in forme diverse sostanzialmente però al copyright, cioè al fatto che in qualche modo mi devi pagare, insomma, per usare questi dati. Vi faccio anche qui un esempio banalissimo. Non so chi di voi ha seguito recentemente il dibattito sulla legge per il diritto di panorama. In teoria, ma in realtà anche in pratica, per legge noi non avremmo alcun diritto di fotografare i monumenti pubblici italiani, né di farci business, ovviamente, per chi vende cartoline, statue, eccetera. No, immaginate i venditori della Torre di Pisa, no? In teoria sarebbe tutto illegale. Anche su questo c'è un dibattito a livello internazionale. Ci sono alcuni paesi che permettono la fruizione di questi dati in maniera gratuita e quindi anche il loro riuso in termini commerciali, altri paesi invece che non le permettono. Noi in questo caso non siamo tra i più avanzati, però insomma abbiamo o non abbiamo facoltà di usare questi dati online? Questo è un punto sul quale volutamente mi sono soffermato un po' di più, perché è un tema molto rilevante. Generalmente quando i siti internet vengono pubblicati online si lascia sotto la scritta del copyright di WordPress, eccetera, e pochi se ne prendono cura, diciamo così. Invece è un punto fondamentale, perché siamo anche noi produttori di dati, e quindi dobbiamo decidere come utilizzare, come rilasciare questi dati. Io consiglio Informato Open Data. Le attività relative al data journalism, andando rapidamente avanti, come si fa a decidere su cosa fare un lavoro di data journalism? Allora, qui io l'ho semplificato in maniera molto, diciamo, schematica, ecco. Però fondamentalmente il punto è partire da una buona domanda. E inverte completamente il meccanismo con cui funziona il giornalismo classico. Il giornalismo classico funziona: ho trovato una notizia, la verifico, la scrivo e la pubblico. Vabbè, questo era facile. Mentre in questo caso generalmente è partire da una buona domanda. Ci andiamo nel dettaglio dopo, vi mostrerò appunto quali sono le due domande, spero buone, che ci siamo fatti. È importante anche capire quali sono le fonti, è importante avere chiaro il quadro normativo relativo al tema delle fonti dei dati. Per esempio, il quadro normativo relativo alla pubblica amministrazione prevede tutta una serie di modalità per le quali i dati possono o devono essere pubblicati, per le quali si può o non si può accedere. Pensate alla legge 190 del 2012, al decreto 33, pensate al CAD, cioè tutta una serie di norme popolano questo nostro ridente paese, quindi anche l'argomento dei dati. Bisogna, insomma, capire un po' come funziona il meccanismo. Spendo qualche minuto anche qui, perché questa è una frequently asked question. Chi stabilisce che i dati che noi pubblichiamo, sui quali lavoriamo, sono veri? Chi li certifica, no? uno dei dibattiti che c'è per ora, per esempio, è quando vengono fuori i dati sulla disoccupazione o sul Jobs Act, no? Tutto viene un po' politicizzato e quindi c'è chi dice, o pensate ai migranti, quanti sono i migranti irregolari, quanti rifugiati politici, eccetera. Dipende. In realtà io, diciamo, per esperienza personale ho imparato, e ve ne do prova dopo, perlomeno della mia testimonianza, a diffidare anche di fonti ufficiali, nel senso che i dati possono essere assenti, incompleti, bisogna capire la metodologia di raccolta qual è, bisogna capire se ci sono errori materiali. È possibile?
Sì, sì, bravo.
Posso un po' altino questo?
Sì, i.
Ma...
Ok?
C'è... No, ma... E se il mio alter ego che... Ciao caro.
Sì, questo qui è il volume del radiomicrofono.
Sì, sì.
Sto entrando. Vado? In un'altra sala.
Provo? Ok. Allora, scusate, sì. chi certifica la qualità del dato? Allora, dal mio punto di vista, il modo migliore è essere trasparenti, cioè rendere quello che fai tracciabile, ok? Per cui il problema in qualche modo può essere superato, cioè Data Ninja ha detto cose serie o si è inventato tutto? Io ti metto in condizione di verificare le fonti che ho usato, i dati che ho preso, il processo che ho sviluppato di analisi, normalizzazione, eccetera, eccetera, e tu sei liberissimo di, o liberissima di verificare il mio lavoro. Quindi tendenzialmente essere aperti, diciamo, su questo piano. Che è un po' il tema principale che gira attorno al tema alla questione dell'accountability, che anche questa ci viene dal mondo anglosassone, no? Io do la possibilità a chi verifica, diciamo, a chi legge la mia storia, il mio lavoro, di verificare come l'ho fatto. Capite che anche qui il giornalismo, diciamo, tradizionale, insomma, ha qualcosa da ridire su questo argomento, no? Perché ci sono delle prassi, dei metodi che sono stati usati, insomma. Pensate all'intercettazione, per esempio, di Crocetta. Cioè, ancora noi non sappiamo se fisicamente non abbiamo visto un foglio dove c'è scritto. Magari ci sarà una registrazione, però non abbiamo la certezza che esista o che non esista. Ecco, qui siamo, cioè, noi lavoriamo invece in modo tale che tutto sia, cioè esiste questo lavoro che abbiamo fatto perché esiste il modo di tracciarlo, perché esiste un modo in cui l'abbiamo fatto. Quindi questo è un altro punto importante. Vi faccio vedere al volo le questioni principali e poi andiamo ai casi specifici. Questo è un passaggio fondamentale, perché uno dei motivi per i quali si può sbagliare ad analizzare i dati è che i dati non siano puliti, ben strutturati, normalizzati. Se io analizzo l'andamento temporale di un fenomeno, però non ho aperto quel file correttamente con Excel dicendo che la colonna data è una data e ha quel formato, la mia analisi è assolutamente sbagliata, cioè rischio di aver detto delle fesserie clamorose. Vi ho fatto un solo esempio, nella dispensa ritrovate tutti. Questi sono comunque contenuti che trovate online, quindi chi è interessato può tornarci, o comunque, insomma, vi lascio anche il mio contatto mail. Questo è un tema fondamentale, quindi capire, insomma, questa qualità dei dati qual è, pulirla, eccetera. Vado anche rapidamente a questo punto. Esplorare i dati può significare in certi casi anche semplicemente utilizzare alcune funzioni banali di Excel, come il raggruppamento, quindi le tabelle pivot, come i filtri, come l'ordinamento. In certi casi possono essere funzionali anche queste attività, ricordandosi sempre in tutto questo processo di sviluppo di informazione qual è la domanda iniziale, cioè tutto quello che noi faremo in questo percorso sarà funzionale a rispondere alla nostra domanda di ricerca. Quindi diciamo, come vedete, ci sono anche ampi riferimenti al mondo della ricerca scientifica in quanto tale. Ci sono vari modi per analizzare i dati ed esplorarli. Uno dei modi tipici, diciamo, dell'esplorazione del dato, anche se l'azione non è spesso associata a questo strumento, è la visualizzazione del dato. Cioè, visualizzare i dati alle volte aiuta a capire cose che senza la visualizzazione sarebbe molto più complesso capire. Non lo dico solo io, ma lo dice un signore che si chiama Alberto Cairo, che è considerato un guru della data visualization, ha scritto un libro che si chiama The Functional Art, l'arte funzionale, tradotto anche in italiano, anche se secondo me è un po' caro il costo in italiano, 25 euro, però è un libro fondamentale, in parte si trova anche online, quindi per chi non è magari un addetto ai lavori è molto utile anche trovarne dei riferimenti. Lui dice che visualizzare i dati aiuta a mostrare informazioni che prima dentro i dati erano nascoste. Questo è sostanzialmente quello che lui afferma. Ci sono infiniti strumenti online, infiniti strumenti anche offline, quindi software. Anche qui un elemento molto curioso è che alcune delle modalità, quindi dei metodi con cui si possono visualizzare i dati, sono molto recenti, sono nate molto da poco, diciamo da poco, ecco. Al di là considerate dei classici grafici, che queste sono cose che abbiamo sempre visto, però se andiamo alle mappe, queste sono modalità di visualizzare i dati che sono, non dico neonate, ma due su tre sono più piccole di me. Una è nata negli anni 80, è stata brevettata e poi il brevetto è stato rilasciato. Errore. Una è nata negli anni 80, sono i cartogrammi, è una tesi di ricerca in cui è stato sviluppato questo algoritmo che cambia le proporzioni, le dimensioni in base a un valore, e quindi era una ricerca specifica, universitaria. La heatmap invece è una mappa di calore, di intensità, che è stata brevettata negli anni 90 e poi il brevetto è stato rilasciato. Quindi anche qui ci sono strumenti e modalità molto nuove. Direi che per la dispensa questo è tutto. Comunque all'interno trovate tutto molto schematico, diciamo, non ci vuole troppo tempo per leggere, ci sono un sacco di strumenti, insomma, trovate anche molti link, molte risorse, e qui in alto trovate anche la mia mail, il mio handle Twitter, quindi per qualsiasi evenienza. Adesso vi mostro invece i due lavori che abbiamo fatto. Fin qui sono stato troppo veloce, poco chiaro, incertezze. Ok. Allora, noi sostanzialmente abbiamo fatto, facciamo vari tipi di attività, ecco. Lavoriamo anche con la pubblica amministrazione, facciamo progetti di formazione, anche in ambito ONG. Verticalmente sul tema del data journalism abbiamo sviluppato alcune inchieste che hanno una serie di diciamo caratteristiche che, insomma, possiamo condividere qui. La prima di queste inchieste si chiama Migrants Files, Migrants Files, che significa i files, beh, evoca un po' X-Files, significa i file dei migranti. Allora, la domanda qui era abbastanza semplice, almeno pensavamo che lo fosse, ed era: quanti migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa? Questa è un'inchiesta abbastanza vecchia, nel senso che l'idea è nata 3 anni fa, poi ha avuto varie evoluzioni. Ci siamo accorti che non esistevano fonti ufficiali, nazionali, internazionali, anche a livello di reportistica molta carenza, insomma, quindi sostanzialmente, banalmente, non esiste nessuno, era l'assunto di quell'epoca, che conta quanti ne muoiono. Che è una cosa abbastanza agghiacciata, nel senso che quando ci sono questi fenomeni, diciamo, tragici di massa, qualcuno che fa una stima generalmente c'è. Pensate ai morti in guerra, no? Non sarà mai il numero preciso, ma un numero ipotetico c'è. Io sono cresciuto a scuola sapendo che nella guerra di Corea sono morti 50, ci sono stati 50.000 americani morti, insomma, vabbè. Abbiamo cercato tutta una serie di fonti istituzionali che non abbiamo trovato. Quello che abbiamo trovato è stato un blog di un ricercatore che si chiama Gabriele Del Grande, il blog si chiama Fortress Europe, e sostanzialmente lui per anni ha raccolto, diciamo così, i dati sui naufragi. Il grande valore di quello che ha fatto lui è che sostanzialmente ha, nel raccogliere questi dati in questa forma tabellare, okay, per ciascuno di questi episodi che lui elenca qui, mette anche una fonte, cioè un link a un giornale, quindi sostanzialmente rende il suo lavoro verificabile. E questo lui l'ha fatto nei precedenti 8 anni, 9 anni a questo punto, cercando di andare anche indietro nel tempo. Quindi ci siamo detti che il primo punto da cui partire poteva essere questo. Abbiamo estratto questi dati, da questa tabella l'abbiamo trasformati, diciamo, in una tabella machine readable, si dice in gergo, cioè che si può aprire con Excel, perché questa evidentemente non può essere vista con Excel. Abbiamo sistemato un po' questi dati, li abbiamo verificati, abbiamo fatto fact checking, diciamo così, quindi andiamo a vedere se la descrizione dell'episodio fatta da Gabriele corrispondesse in quel giornale, se corrispondesse il numero di morti, eccetera. Ne è venuta fuori un'inchiesta in cui la notizia principale, diciamo così, di questa inchiesta è sostanzialmente questa mappa, che voi adesso vedete con sfondo nero e vi metto con sfondo chiaro, portandovi sul... sul sito dell'inchiesta. Questa è sostanzialmente la mappa di dove sono morti. Ogni punto indica appunto il luogo approssimativo della morte. Ognuno di questi punti è grande in proporzione al numero di morti, cioè più era elevato il numero di morti, più è grande il cluster che viene rappresentato sulla mappa. Uno degli elementi che chiaramente ci ha fatto subito riflettere, sul quale avevamo il sospetto, è che insomma non è che ci volesse una laurea in non so quale disciplina per capire che il problema principale fosse intorno a Lampedusa, no? Sentiamo ogni tanto parlare di emergenza Lampedusa, è una storia che va avanti da ormai, quindi, cioè, noi ne abbiamo censiti 15, ma sul blog di Gabriele ci sono dati anche più vecchi, risalenti alla fine degli anni 80, cioè da circa 30 anni ormai a Lampedusa ne muoiono a non finire, ed è un fatto abbastanza storico, insomma, questo è abbastanza incontrovertibile. Che effetti ha prodotto questa inchiesta? Noi, per rendere appunto tutto tracciabile, abbiamo sviluppato tutto insieme a un team europeo, abbiamo pubblicato sul nostro sito, che è themigrantsfiles.com, tutte le informazioni relative all'inchiesta, quindi ci sono i link ai dati, c'è un'unica pagina, quindi navigando, cercando informazioni su questa pagina si trova tutto, i link ai dati, le fonti utilizzate, eccetera. La stessa cosa abbiamo fatto nell'inchiesta sull'Espresso. Nel primo caso è stata pubblicata un'inchiesta relativa al numero di migranti morti, nel secondo caso è stata pubblicata un'inchiesta relativa alle spese sostenute dai migranti. Aspettate che cerco un attimo al volo. Olè. Allora, in questo caso è stata pubblicata invece una seconda puntata dell'inchiesta, questa in giugno scorso, che riguarda la quantità di soldi spesi. Anche lì sono state fatte variazioni, diciamo, di raccolta di informazioni relative a questi dati. Per esempio, uno degli elementi, adesso la mappa si vede un po' chiara, però le frecce che vedete sono frecce che indicano le rotte, per esempio tra l'Africa e l'Italia, tra non so, verso la Grecia. Vedete, sono le rotte di cui si sta parlando adesso, no? Sono quelle con il confine con l'Ungheria, eccetera. Su questo è stata fatta appunto una stima dei costi, raccogliendo varie fonti di dati, e sostanzialmente il punto centrale era capire quanto ha speso l'Europa per rimandarli a casa e quanto spendono loro per venire qua, quindi esclusivamente nell'ambito del rimpatrio, no? Quindi del rimpatrio, quindi dei voli charter o di tutti i mezzi di trasporto che sono stati utilizzati per riportarli a casa. In questo caso, anche in questo caso, insomma, c'è un riferimento alle fonti dati. Vi faccio per esempio vedere questa scheda riassuntiva che appunto cita l'inchiesta precedente, i cui dati sono stati aggiornati adesso, per cui abbiamo 30.000 morti dal 2000 al 2015, 15,7 miliardi pagati dai migranti e gli scafisti e trafficanti di esseri umani, 1,6 miliardi spesi dall'UE per progetti di sorveglianza alle frontiere, 11,3 miliardi spesi dagli stati membri per i rimpatri dei migranti. Peraltro, aneddoto che tristemente merita, tra i soldi dell'UE spesi per monitorare le frontiere, quindi anche soldi nostri, di cittadini, diciamo così, sono stati spesi dei soldi per sviluppare degli oggetti che si chiamano sniffers e sono degli annusatori di migranti, cioè sono apparecchiature elettroniche che incrociano i veicoli al passaggio e hanno l'obiettivo di annusare quei veicoli per vedere se all'interno ci sono migranti, e questo rientra appunto in è uno dei progetti finanziati per 1,6 miliardi di euro, ma anche reti da lanciare in mare. I dati ci sono tutti, quindi si possono vedere, si può vedere qual è, per esempio, non so, il ruolo anche di aziende italiane in questo contesto, eccetera. Uno dei soggetti, dei player che faceva più appalti in quest'ambito era per esempio Finmeccanica, tutto legittimo, per carità, cioè non sto dicendo di no, però è interessante vedere qual è la dinamica con cui si spendono i soldi dell'Unione Europea per contrastare il fenomeno. Il sito è, cioè l'articolo pubblicato sull'Espresso, appunto pubblicato in giugno, è abbastanza ricco di link, cioè abbiamo messo tutti i link possibili, diciamo, che ritenevamo opportuni. Ad esempio, uno di questi è il dossier del Frontex, che diciamo ricostruisce un po' quali sono i dati raccolti sul tema dei migranti, e il Frontex è appunto l'agenzia europea che si occupa di questo fenomeno. Una cosa che vorrei segnalare, perché è opportuno poi insomma capire anche in che stato viviamo, no? Allora, le politiche italiane, diciamo così, sul contrasto del fenomeno della migrazione, nella misura in cui parliamo di fondi, cioè quanti soldi spende l'Italia per queste cose, questo, quindi per le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, considerate che questo lo Stato non lo sa. Per scriverlo all'interno di una legge utilizza un report, per carità ottimo, però non è un dato che lo Stato produce, cioè lo Stato spende ma non sa quanto produce, quanto spende. La cosa più attendibile, l'informazione più attendibile in merito è un report di questa associazione che si chiama Lunaria e che pubblica annualmente questo rapporto che si chiama Costi Disumani. E la curiosità è che in alcuni provvedimenti che sono linkati nell'articolo, approvati dal Parlamento, tu leggi scritto qualcosa del tipo: per la tal misura viene approvata anche in considerazione dei dati riportati al report Costi Disumani. Quindi pensate anche al cortocircuito in cui ci troviamo a livello proprio esistenziale, cioè in questo caso una pubblica amministrazione non riesce a misurare la propria performance, diciamo così. Per farlo si rivolge a un dato prodotto da una ONG che è stata costretta a stimare la performance perché la pubblica amministrazione non ce l'ha. Quindi è una roba che insomma andrebbe approfondita particolarmente. Fermo restando che poi insomma in tutti questi, questo ci tengo a dirlo, in tutti questi ricerche di dati che noi facciamo troviamo anche ampia collaborazione da parte del pubblico, non è che il pubblico non aiuti, anzi, però la complessità della struttura del sistema ti porta a fenomeni di questo tipo, per cui diffido sempre quando sento parlare di migrazione. Appena sento dire abbiamo speso x soldi, io mi rendo conto che è impossibile che sappiano la verità, insomma, sostanzialmente, perché lo Stato non lo sa. Quindi da dove l'hanno preso questo dato? Nessuno cita il rapporto Costi Disumani di Lunaria in questi dibattiti. Io vi segnalo, se vi interessa l'argomento, di leggerlo. Sono andato molto rapido, però spero di essere stato esaustivo. Non so se c'è qualcuno che ha delle perplessità o dei punti.
Entro io con il microfono se ci sono domande.